24 mattino.
Ma non mi sembra la prima volta che ci sia incertezza nelle borse, crollo delle borse, bolle finanziarie, fallimenti delle banche. Adesso non c'è tutto questo e non mi sembra che la borsa non abbia mai avuto un andamento ondulante. Adesso che piove è colpa di Trump, mi sembra un po' una follia.
Caro ascoltatore, così è un po' generico, mi consenta di dire. Allora, qua stiamo parlando di questo momento, evidentemente. Non sappiamo cosa succederà nel medio periodo, non sappiamo cosa succederà nel lungo periodo, eccetto che saremo tutti morti, secondo la ben nota frase. Detto ciò, in questo momento c'è una grande incertezza generata non da fattori di mercato, ma da fattori di Stato. Cioè, la grande incertezza è generata dalla politica americana, ok? Allora, non è una questione di mettere la croce su Donald Trump, è il dire: signori miei, qua dovete prendere una decisione e dovete dire chiaramente che politiche volete perseguire, perché qua metti dazi, togli dazi per 4, 5, 6 volte, e a quel punto le aziende non sanno che cosa fare. E questo è pericoloso, ok?
Buongiorno Spezia, in mezzo a tutto questo gran casino, Starlink, Ucraina, Musk che vuole interrompere le comunicazioni, è giusto anche interrogarsi se a questo punto ci conviene averlo come gestore per il nostro sistema internet.
Che è quello su cui si interroga la politica, ovviamente.
Buongiorno, a sentire tutto quello che si dice su quello che sta facendo Trump, mi viene da chiedere: ma ha un disegno, c'è un senso in quello che sta facendo? Perché anche i mercati non è che sembra che siano proprio felici della sua nuova politica economica.
È un enorme boh, l'enorme boh, cara ascoltatrice.
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me la segno, bro.
Certo, come sempre. E voglio rispondere anche a Monica, che scrive invece un messaggio scritto al 349-238-6666 dicendo che ha ragione l'ascoltatore, che diciamo che se piove è colpa di Trump. Ma non stiamo dicendo questo. Se lei vede le grandi oscillazioni che ci sono in quello che sta mettendo in campo l'amministrazione americana, non stiamo dicendo brutto, sporco, cattivo, orribile, stiamo dicendo sta creando una grande incertezza. Ma questo mi sembra nelle cose, cara mia, cioè non... Se le tue azioni di politica economica cambiano di settimana in settimana, è chiaro che generi incertezza. Poi magari ci sarà un disegno oscuro del quale noi non siamo a conoscenza e dobbiamo affidarci mani e piedi, come se fosse un leader religioso, a Donald Trump, oppure semplicemente dobbiamo guardare ai fatti e dire: sta generando l'amministrazione americana in questo momento una grande incertezza nel mondo dell'economia e nel mondo dei mercati. E dato che poi questa roba la paghiamo noi e ci entra nelle tasche questa cosa, beh, forse un filo di attenzione in più dovremmo mettercela. Mi sembra che abbiamo imparato abbastanza bene quali crisi sistemiche si possano propagare dagli Stati Uniti negli anni, eh? Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È martedì 11 marzo, sono le 7:23 minuti e 10 secondi. C'è Carmelo Lauricelli, regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra. Ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Al microfono sempre Simone Spezia. Iniziamo. Le aperture dei giornali di oggi: Trump, non escludo una recessione, il Nasdaq crolla e brucia 1.000 miliardi, è l'apertura del Sole 24 Ore. E poi si parla anche dei controdazi della Cina, dalla soia al pollo. La Cina colpisce gli Stati Uniti con dazi del 10-15%. Altri giornali aprono con quello che è successo ieri sui mercati. Trump spaventa le borse, titola Repubblica. Ombre americane, giù Wall Street, è il titolo del Messaggero. L'effetto Trump colpisce le borse, è il titolo del Corriere della Sera. E poi le questioni che riguardano la difesa, Kiev pronta la tregua, gli Stati Uniti aprono, il quotidiano nazionale. Difesa, 200 miliardi dai privati, l'apertura della stampa, tra virgolette, è il piano di Giorgetti che coinvolge le imprese. Mentre Eurobomb è il titolo del Fatto Quotidiano, Conte contro Ursula, Elli tra due fuochi che sono quelli del suo partito, il PD va in piazza col terrore dei fischi, il titolo di Libero a proposito della manifestazione del 15 marzo. Elli Schlein sfida tutti e finalmente dà un volto al PD, lavorista, pacifista per l'accoglienza, è il titolo dell'Unità, il Riformista. X Factor, Tesla affonda in borsa, X subisce un cyberattacco e va in down, l'Italia frena su Starlink, Eutelsat al posto dei satelliti di Musk, l'Europa ama talmente la democrazia da difenderla pure dagli elettori, è il titolo della Verità sulla vicenda Georgescu, sulla quale poi torneremo alle 8.35. Aperture diverse per il Manifesto, la deriva del continente, ed è un titolo sul piano migranti che verrà presentato oggi da Ursula von der Leyen. Un'Europa allo sbando si ricompatta nel varare nuove regole contro i migranti. La Commissione propone un ordine di rimpatrio europeo per chi sgarra, divieto d'ingresso per 10 anni. Il Giornale, al contrario, celebra questo piano. Rivoluzione sui migranti, l'Europa sta con l'Italia. Il tutto accompagnato da un editoriale del direttore Alessandro Sallusti che si intitola Qualcosa si muove, non la sinistra, e parla di una luce in fondo al tunnel del caos immigrazione. È l'ora di investire sul cantiere Europa, titola Avvenire, citando le parole del Cardinal Zuppi, mentre sui conflitti di interessi di Pisani, il capo della polizia, un vitalizio anche per sua moglie. Nel 2010 l'attuale capo della polizia firmò una relazione di servizio sul suocero morto 8 anni prima, un documento grazie al quale gli eredi hanno avuto indennizi, un precedente che preoccupa il Viminale. Queste le aperture principali dei quotidiani. Fatemi iniziare da Milano. E perché iniziamo da Milano? Perché ieri si è celebrata una seduta del Consiglio Comunale che ci porta ad un tema molto più largo, che non è solamente la questione dell'edilizia milanese, sulla quale ci stiamo occupando da parecchio tempo con le indagini della Procura che hanno bloccato tutta una serie di costruzioni, di realizzazioni edilizie della città, ma ci porta sul tema largo della giustizia e del cosiddetto circo mediatico giudiziario. Perché ieri si è dimesso l'assessore alla casa di Milano, Guido Bardelli. Il punto è che Guido Bardelli si è dimesso, e questa è una cosa che è quasi passata sotto traccia, per delle intercettazioni che contenevano una valutazione politica, forse, intercettazioni che non sarebbero mai dovute uscire. Dunque, Maurizio Crippa sul Foglio prende, da dire, il toro per le corna e la mette così. Il titolo è Il dignitoso Bardelli, che ieri appunto si è dimesso in consiglio comunale. Il suo breve intervento, che non è volutamente entrato nei temi dell'inchiesta che ha portato ai domiciliari l'ex dirigente Giovanni Oggioni per corruzione, frode processuale e falso, e che non lo vede coinvolto, è stata una garbata ma fermissima critica al modo in cui è stato tirato in ballo, in una inutile violazione della privacy e con il contributo di una stampa corriva. Per questo le sue parole meritano di essere evidenziate. Dice Bardelli, chiamato nel luglio del 2024 a fare l'assessore alla casa su designazione del sindaco Sala, tecnico, è un grande avvocato amministrativista. Tutta questa vicenda nasce dalla divulgazione pubblica di miei messaggi privati, in quanto contenuti in atti giudiziari come elementi a sostegno delle tesi ivi sostenute. Mi interessa il dato sostanziale. I messaggi privati non sono più considerati privati, ha detto. È una questione che riguarda tutti. C'è poi un secondo fatto grave ed è la citazione del nome Guido in un atto istruttorio in cui poi si dice che forse è Bardelli, anzi è sicuramente Bardelli. Peccato che non fosse Guido Bardelli. L'equivoco mi sembra ora superato, ma non posso negare che mi abbia turbato. È stato addirittura menzionato un suo familiare in un lancio di agenzia in maniera del tutto gratuita e inconferente. Anche questo ulteriore attacco personale mi ha definitivamente convinto a dare le dimissioni. Avvocato amministrativista molto noto, Guido Bardelli, come ha ricordato, non aveva mai fatto politica né ricoperto incarichi amministrativi. Tutti sanno che non ho cercato l'incarico di assessore, tutti sanno che era il mio primo incarico di amministratore pubblico, tutti sanno che ho lasciato lo studio che avevo fondato. Scrive Crippa: non è la prima volta, purtroppo, né purtroppo sarà l'ultima, che un pubblico amministratore, tanto più se estraneo per storia personale e professionale al mondo politico, decide un passo indietro a difesa della propria persona e a tutela delle persone, a me care, del tutto estranee, di fronte a indagini dalle quali vengono semplicemente sfiorate, ma che vengono ingigantite dalla stampa, spesso a beneficio di avversari politici. Tra quegli avversari politici, lo ricordiamo, così come, e questo succede da tutte e due le parti, lo diciamo sempre, tra quegli avversari politici c'è un mondo che si professa garantista, e questo va segnalato, e che ieri manifestava per chiedere le dimissioni del sindaco Sala. Intanto sul fronte dell'urbanistica tutta questa serie di inchieste sta generando un problema anche alle persone che hanno acquistato casa, perché tutti quei palazzi sono bloccati. Io non so quanto poi questa interpretazione diversa tra il Comune di Milano sulle norme urbanistiche e sulle norme sulle concessioni edilizie e la Procura di Milano possa estendersi anche ad altre città, e quindi quali rischi ci siano. Però ricordano Giuseppe Latour e Sara Monaci, che raccolgono le preoccupazioni di questi cittadini, che ci sono senza casa 1600 famiglie, gente che ha sganciato il 30% di caparra per comprare quelle case, quelle abitazioni, e che adesso le vede completamente bloccate dall'inchiesta giudiziaria. Tra i promotori dell'iniziativa questo signore che si chiama Filippo Borsellino: secondo il comitato i numeri sono addirittura sottostimati, perché a Milano oggi si sommano due fenomeni. Da un lato ci sono i sequestri che hanno fermato alcuni cantieri, dall'altro le opere che si sono bloccate per paura di essere travolte dall'onda anomala che si sta propagando in tutta la città. Il sindaco Sala nel frattempo chiede al Parlamento, dice: abbiamo ceduto le armi sul cosiddetto Salva Milano, del quale si è parlato lungamente e del quale adesso, lo ricordiamo, tutti disconoscono la paternità, e adesso si affida al Parlamento. Ieri la componente locale di Fratelli d'Italia diceva: si può ritornare a ragionare sul Salva Milano se il sindaco Sala si dimette. Questo il quadro da Milano, mentre vorrei solo brevemente tornare a Napoli, anche qua per delle cronache relativamente locali, perché c'è stato un altro terremoto 3.6 nell'area Flegrea, e ieri il capo della Protezione Civile siciliano, in una situazione nella quale, lo racconta Alessio Gemma sul quotidiano, sulle pagine locali del quotidiano La Repubblica, sulle pagine napoletane, Alessio Gemma, dicevo, ne scrive, siciliano è tornato a ribadire le sue parole dure su quello che succede nei campi flegrei. Dice, vi ricordate che aveva detto, se in un incontro con i cittadini, se viene una scossa di magnitudo 5, che cosa succede? Siciliano aveva detto, crollano le case e ci sono i morti. Indignazione nazionale. Ma lui ribadisce, dice: ho detto quello che dovevo dire. I terremoti non fanno morti che sono causati dal mal costruito. È di tutta evidenza che con un terremoto di grado 5, il massimo atteso nell'area Flegrea, il costruito che non è esageratamente sicuro può danneggiarsi. La fragilità delle nostre costruzioni non riguarda solo i campi flegrei. Dice: il terremoto di Casamicciola ha fatto diversi morti con un'intensità 33 volte inferiore. Quindi, se il costruito tutto sommato non è molto dissimile da alcune situazioni di Ischia, come a Napoli, è ovvio che le case sono più vulnerabili. Intanto sta salendo un certo livello di allerta per le emissioni di CO2 che salgono dal terreno. Concentrazione anomala di anidride carbonica nella scuola alberghiera di via Terracina, che dunque è chiusa, secondo caso dopo l'istituto Virgilio di Pozzuoli, la settimana scorsa. Pausa e poi andiamo alle grandi questioni internazionali.
Tempo in diretta. Vasto ciclone di origine atlantica, centrato tra Portogallo e Francia, spinge una serie di perturbazioni verso l'Italia. In mattinata piogge diffuse localmente intense al settentrione. con neve sulle Alpi oltre i 1400 metri, cielo nuvoloso al centro-sud con qualche rovescio isolato alternato a frequenti schiarite. Venti forti specie in Puglia. Da pomeriggio maltempo in intensificazione in Liguria, poche variazioni altrove, temperature in lieve rialzo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
24 mattino.
Metti i dazi.
Secondo me a Trump è prematurata la supercazzola, con doppio scappellamento a destra, come se fosse Antani.
Dazi contro dazi e contro daziotti.
Così. Va così. Allora, veniamo proprio a questo tema, alla questione dell'economia americana e dell'andamento dell'economia americana. Ieri, nella sostanza, come dicevamo già nello spazio delle 6.30, se vi siete persi qualche passaggio, come sempre ci sono i podcast, parlavamo, vi ho fatto sentire anche la voce del presidente americano, Donald Trump, che di fatto non esclude una recessione, nel senso che a domanda precisa crede che ci sarà una recessione. Dice, non mi piace parlare di queste cose, può darsi che attraverseremo un momento difficile più o meno, prima di far grande l'America di nuovo, di riportare la ricchezza. Fatto sta che questo, unito alla grande incertezza, ha portato ieri a un forte ribasso sui mercati, non il primo. Wall Street affonda, l'allarme recessione negli Stati Uniti mette KO le grandi della tecnologia, scrive questo nel titolo Il Sole 24 Ore a pagina 2, dove racconta di un Nasdaq in frenata del 4%, trascinato al ribasso da Nvidia, Apple e Microsoft. E poi la paura per lo stato dell'economia ha spinto anche i treasury. In borsa regge solo Berkshire Hathaway di Buffett, grazie a 334 miliardi di liquidità. Quali sono le chance effettive che l'economia americana subisca un ribasso nel corso di quest'anno, abbia una recessione, ossia due trimestri consecutivi di calo? Non è solo nelle parole di Donald Trump, scrive Marco Valsania da New York. Si fa strada in barometri meno volubili. Le chance di crisi misurate dagli analisti delle banche sono salite fino al 40%, e decine di protagonisti della Corporate America hanno dato fiato ad allarmi nei commenti sui bilanci e nei documenti depositati alla SEC, che, lo ricordiamo per semplificare, la Consob americana, ossia l'autorità di controllo sui mercati. Per effetti a cascata non solo di guerre commerciali o retate anti-immigrati, perché se ne parla, qua scusate, altro inciso al pezzo di Valsania, perché ci sono molti immigrati che lavorano per le aziende americane e quindi il fatto che possa essere sottratta forza lavoro, ma anche di tagli indiscriminati a spesa federale e pubblica amministrazione. Qua cita Valsania qualche previsione, sappiamo, valgono quello che valgono, nel senso che a volte sono state smentite, però ve le fornisco così come sono. JP Morgan Chase guida la carica del pessimismo tra i colossi della finanza. Ha portato le probabilità di recessione al 40% dal 30% di inizio anno. Per Goldman Sachs si passa al 20% dal 15%, con l'avvertimento che aumenterà se le scelte dell'amministrazione continueranno nonostante un peggioramento dei dati economici. Quali sono i punti? Ovviamente questa politica incerta sui dazi, ma non solo. Il Washington Post ha censito decine di moniti pubblici di società sui danni al business dei caotici cambiamenti nei programmi federali sotto l'egida del doge di Elon Musk, compresi gruppi che avevano scommesso su un'era d'oro con Trump, dalla tecnologia alla farmaceutica, dall'immobiliare alla difesa. Per esempio, prendete questo: licenziamenti in massa in enti cruciali come la Food and Drug Administration paralizzano nuovi medicinali. Colossi degli uffici evocano svalutazioni come ricaduta dell'esodo di dipendenti pubblici. E già prima degli ultimi rovesci, Barclays stimava che le aziende più esposte ai tagli voluti da Elon Musk erano sotto del 20% rispetto a tutte le altre. Intanto, ieri è crollata anche Tesla. Vi segnalo che il presidente americano Trump ha detto che comprerà una Tesla per sostenere... è un'auto elettrica, quindi compra. Vedi. Va bene. Intanto sul fronte dei dazi c'è la risposta cinese sull'agroalimentare, ma ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, applica dazi del 10 e del 15% sui prodotti agricoli americani, ne scrive Rita Fatiguso sempre sul Sole 24 Ore. E poi c'è una questione aperta che forse è più importante, che è quella tecnologica. Sempre Rita Fatiguso scrive a pagina 4, in questa battaglia globale che è la battaglia per il predominio tecnologico tra Cina e Stati Uniti, che sui chip Pechino accelera. C'è più ricerca rispetto agli Stati Uniti. In parte forzata questa ricerca, evidentemente a causa dello stop alle esportazioni di chip da parte dell'America, però così è. Gli studiosi cinesi guidati dall'Accademia delle Scienze di Pechino hanno pubblicato un totale di quasi 161.000 articoli relativi ai chip dal 2018 al 2023, più dei successivi tre paesi classificati messi insieme. Si dirà, certo, i cinesi sono tanti e quindi pubblicano di più. Giuliano Noci, sempre a pagina 4 del Sole 24 Ore, ci dice, guardate, non è esattamente così. Innanzitutto mette un po' a raffronto quello che è successo, anzi mette a raffronto quello che è successo nel settore dell'auto con la concorrenza cinese. Inizia così, dice, gli Stati Uniti, sempre pagina 4 del Sole, amano pensarsi come gli incontrastati signori della tecnologia avanzata, soprattutto quando si parla di semiconduttori. Guardano la Cina dall'alto in basso, convinti che Pechino sia destinata a restare perennemente indietro, a inseguire senza mai raggiungere. Ma la storia dell'innovazione è disseminata di ribaltoni inaspettati e forse gli americani farebbero bene a guardarsi alle spalle. E qua entra in un dettaglio tecnologico che prendo com'è fidandomi del professor Giuliano Noci, ed è questo. Tra le ricerche presentate per la tecnologia dei chip c'è quella sulla fotonica del silicio, che utilizza segnali ottici a basso consumo con una minima generazione di calore su lunghe distanze. Si tratta di una tecnologia la cui industrializzazione permetterebbe una gestione efficace dell'annoso problema del consumo energetico dei data center. Il JFS Laboratory, con sede a Wuhan, è riuscito a illuminare una sorgente laser integrata con un chip basato sul silicio, la prima volta che questo è stato realizzato con successo in Cina. Questo non sposta ancora la competizione, chiaramente, ma se la Cina riuscisse ad avanzare in questo settore, non solo riuscirebbe a superare le attuali restrizioni tecnologiche, ma anche a ridefinire il panorama globale dei semiconduttori. Tutto sommato ripeterebbe quanto realizzato nell'automotive, dove, percependo di non riuscire a colmare il gap sui motori endotermici, ha puntato su un nuovo paradigma, quello che vede l'automobile come un oggetto digitale. Sottovalutare la Cina nei semiconduttori potrebbe essere l'errore più costoso che gli Stati Uniti abbiano mai fatto. Se Pechino riuscirà a fare il salto tecnologico che già si intravede all'orizzonte, non solo sfuggirà alle restrizioni occidentali, ma riscriverà le regole del gioco, e allora più che imporre sanzioni a Washington toccherà imparare a rincorrere. Traffico.
24 mattino.
Dunque, una questione che mi pare al momento sia un po' sottovalutata in Europa è la questione delle elezioni in Romania. Certo, se ne parla, oggi come abbiamo detto per esempio il quotidiano La Verità ci apre, ci sono stati interventi ieri all'Europarlamento, e però è degna di discussione, e su questo poi come vi dicevo torneremo alle 8.35, l'esclusione da parte del comitato elettorale del candidato filorusso Kalin Georgescu. A deciderlo è stato, scusate, non il comitato elettorale, l'ufficio elettorale centrale della Romania, che ha pubblicato motivazioni che non si basano su questioni procedurali, scrive Maurizio Stefanini sul Libero a pagina 8, ma sul fatto che Georgescu avrebbe genericamente violato l'obbligo di rispettare la democrazia, cioè sarebbe contro la Costituzione. Le sentenze della Corte Costituzionale nella decisione 32 del 6 dicembre 2024, quella che ha annullato le elezioni presidenziali, decisioni vincolanti anche per l'ufficio elettorale centrale, portano a concludere che questa candidatura non soddisfa le condizioni di legalità. Georgescu ha violato, scrive l'ufficio elettorale, l'obbligo di difendere la democrazia, che si basa sulla votazione giusta, onesta e imparziale. Fin qui la legge. Georgescu presenterà ricorso alla Corte Costituzionale, parla di colpo di Stato così fanno i suoi alleati. Chiede calma perché ieri ci sono stati scontri in piazza con la polizia tra i suoi sostenitori e gli uomini delle forze dell'ordine. Il tutto in vista delle elezioni del 4 maggio e il termine per le candidature presidenziali che sarà il 15 marzo. Si esprimono a favore anche l'esponente del Partito Liberale romeno Elena Lasconi, seconda più votata al primo turno e potenziale sfidante di Georgescu. Dice che l'esclusione del candidato vincitore al primo turno è scioccante, senza nemmeno ridefinirne le ragioni e senza attendere l'esito di un procedimento giudiziario, perché al momento su Georgescu pendono solamente delle accuse, per quanto molto fondate, nel senso che non si sa da dove arrivino i soldi per la sua campagna elettorale, una campagna elettorale svolta spesso tramite i social e pagando degli influencer, e tutta una serie di contatti, diciamo, discutibili, a partire dal capo della sua scorta, il quale è stato trovato con una serie di in casa gli sono state trovate armi, lingotti d'oro, biglietti per Mosca e contatti con la Russia. Oggi alle 17 la Corte Costituzionale romena si riunirà per stabilire se l'esclusione è confermata, scrive a pagina 5 di Domani Francesca De Benedetti. L'alleato di Georgescu, un altro leader di destra estrema, George Simion, dice che gli autori del colpo di Stato andrebbero scuoiati in piazza e non esclude di capitalizzare lui il consenso alle elezioni, qualora ci sia effettivamente l'esclusione. Nota Vig Emese, direttore di Transtelex, intervistato da Francesca De Benedetti: la questione non è più se Georgescu potrà candidarsi, ma quale prezzo la Romania pagherà per l'aggravarsi della crisi politica. Ma c'è qualcosa di più, evidentemente, e come capite, è a che fare con che cosa, come dire, c'è qualcosa di più profondo che ha a che fare con la democrazia. E secondo me lo mette ben in evidenza Francesco Battistini sul Corriere della Sera, quindi diciamo non proprio un giornale diciamo pro posizioni simili a quelle di Georgescu. Scrive Battistini: questo Calin Georgescu, ex ambasciatore a budget zero che i sondaggisti nemmeno consideravano, in poche settimane ha incassato fiumi di soldi dall'estero e di follower su TikTok, vincendo il primo turno e costringendo la consulta ad annullare il voto per evidenti frodi. Si rivoterà il 4 maggio e finora si è fatto di tutto per tenere Georgescu alla larga. L'hanno arrestato, sepolto d'inchieste e infine escluso dalla corsa per la presidenza. Con ottime ragioni, peraltro. Ci sono migliaia di hacker russi pronti a interferire, come già in Moldova, e non si può rischiare. La Romania condivide 650 km di confine ucraino, un pilastro NATO e sorveglia il Mar Nero. E qua veniamo a un passaggio, ve ne ho già dato lettura perché avessi ascoltato già le 6.30, chiedo scusa, però mi sembra quello rilevante, quello su cui interrogarsi, sul quale non è, non ci deve essere una risposta. Diciamo, però è, ripeto, qualcosa su cui interrogarsi. Gli importatori di democrazia, scrive Battistini, sono sempre animati da ottime intenzioni e dunque nessuno dubita di quelle romene. Ma ovunque ci si orienti, su Bruxelles o su Mosca, una domanda scuote le coscienze europee. Unde esti? Dove sei, democrazia? Vale più difenderti nelle urne e a ogni costo, anche a quello d'eleggere un figlio di Putin e magari rottamare 35 anni di libertà post Ceausescu? Oppure difenderti dalle urne, buttando via l'acqua, quindi difenderti nelle urne o dalle urne, buttando via l'acqua sporca della propaganda russa e insieme il bambino delle buone regole? Non è un eurogolpe, come urla Salvini. Però è un euro precedente, anche se l'Europa tace. Urge risposta. Il fatalismo è l'unica tentazione che non possiamo permetterci. Mi sembra un punto interessante. Intanto, come aveva già annunciato ai nostri microfoni, Carlo Calenda, insieme al suo partito, ha presentato una legge che si chiama Scudo... adesso non me lo ricordo più. Com'era Scudo? Vabbè... una legge per proteggersi dalle influenze russe nelle elezioni. Com'era, Marco? Scudo democratico. Oh, ecco qua, scudo democratico. Grazie a Marco Santoro che mi aiuta. Ne scrive altro dottor Chiaro sul Riformista a pagina 6, e partendo proprio dal caso Romania, che insegna i tentativi di infiltrare, influenzare e persino capovolgere le dinamiche della politica europea sono sotto gli occhi di tutti, dalle autocrazie, dai servizi segreti, dalle organizzazioni in mano a oligarchi e criminali, partono operazioni di disinformazione. E dunque Azione ha presentato questo disegno di legge esattamente per evitare tutto questo. Un disegno di legge che mira a contrastare le attività di ingerenza esterna volte alla manipolazione del consenso politico attraverso la produzione, promozione e diffusione di informazioni false o distorte, verificare i contenuti diffusi, rettificare e rimuovere quelli falsi e ingannevoli e bloccare l'operatività degli utenti ripetutamente coinvolti nelle attività di disinformazione, segnalare e interdire l'uso manipolatorio dei sistemi di intelligenza artificiale. L'autorità per le garanzie delle comunicazioni dovrebbe vigilare sul rispetto degli obblighi. Tutto questo naturalmente ha un portato che ha a che fare con la propaganda russa e quindi le tensioni con la Russia dal lato dell'Ucraina e il cosa dovrebbe fare l'Europa. Troverete pagine e pagine di quotidiani sulle prospettive, quest'idea del ministro Giorgetti che viene citata da alcuni quotidiani, questi 200 miliardi che potrebbero arrivare dalle aziende per riarmarsi, le discussioni in merito al piano di von der Leyen. Vi segnalo un piccolo taglio che ho trovato abbastanza interessante di Giuseppe Liturri a pagina 7 della Verità, che fa parte delle grandi contraddizioni, se volete, di questa Europa. Succede che i paletti ESG, cioè quei paletti di sostenibilità, di rispetto dello sviluppo economico, delle persone, dell'ambiente e della governance, di fatto stanno bloccando gli investimenti bellici, dei quali adesso ci sarebbe teoricamente un disperato bisogno. Cita un dettagliato rapporto di Bloomberg, il quale dice che fino a ieri il settore difesa era quasi del tutto non bancabile, con difficoltà per imprese di piccola e media dimensione per ottenere finanziamenti. Le numerose testimonianze riportate nell'inchiesta raccontano di un settore bancario colto di sorpresa dall'iniziativa della von der Leyen, senza che nel breve termine sia possibile fare nulla di concreto per agevolare il fiume dei finanziamenti. Cioè, il concetto è: investire nelle armi è come diciamo così, investire nel gioco d'azzardo o cose di questo genere, cioè essendo un'attività moralmente deprecabile, al momento i criteri che si sono dati le grandi istituzioni finanziarie e i fondi pensione non permette o non permetterebbe di mettere denaro in quel settore. Il GR, ci sentiamo dopo.